put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Appunto era il giovane Ringo Starr con It's Been So Long, brano estratto dal suo lavoro Long Long Road di aprile scorso, che ho scelto come brano per introdurre l'argomento con il quale appunto interpelliamo una nostra vecchia conoscenza, Pierpaolo Marino, musicista, docente universitario, saggista, studioso dei rapporti tra cultura popolare, memoria, insomma, penso che sia la persona giusta per una domanda che sorge spontanea in questi tempi in cui artisti non più giovanissimi, ma anche diciamo più che ottuagenari, con la massima disinvoltura stanno dando prova di creatività particolarmente forte. Ci sei, Pierpaolo?
Felice di ritrovarmi qui dopo Scritti dal Basso, il bel talk dello scorso anno.
Sì, noi l'abbiamo avuto nostro ospite per la pubblicazione del suo libro per la Shake Edizioni, che poi è stato anche presentato in un bel live qui a Roma, un Circolo Arci. Allora, carissimo, non dobbiamo sorprenderci più di tanto, perché io stavo pensando riguardo appunto questa messe di artisti che, insomma, magari nel corso della nostra chiacchierata piano piano citeremo, però insomma abbiamo degli esempi illustri, per esempio nel cinema, pensando, che ne so, a Manuel de Oliveira, Clint Eastwood, che sicuramente non sono giovanissimi, però insomma quest'anno io, forse perché, come dire, sono di parte, ovviamente non essendo più giovanissimo neanch'io, mi ringalluzzisco abbastanza nel vedere questi, diciamo, vecchi leoni che ancora ruggiscono. Tu che...
Vero. No, guarda, io sono pienamente d'accordo. Cioè, a me piacciono molto le novità, scherzi. Però, e poi insomma, il discorso novità è sempre relativo, perché alla fine, come ci insegnano un grande maestro che è Wild, poi alla fine nessuno inventa nulla, la genialità sta nel mettere insieme le cose legate al passato e ripensarle, ricostruirle, ma è importante appunto che queste figure siano ancora qui e che diventino anche dei modelli. Io penso non soltanto al mondo del jazz, guarda, l'altra sera abbiamo visto dal vivo qui l'omaggio a Miles, We Want Miles, non so se forse c'è stato anche a Roma, credo.
Quello di Marcus Miller,
sì, eccetera. Sì, certo, certo. Sicuramente loro tutti erano molto, voglio dire, no, nel disco dell'80, quindi si erano gente intorno ai 70, 65, 70 anni. Ma hanno dato una gran bella prova non soltanto un tributo, ma una capacità in qualche modo, no, di mettere in scena appunto un paradigma sicuramente legato a un virtuosismo che Miles fosse non amava più di tanto, ma comunque mettere insieme un'idea, ecco, riviverla, e c'era questa comunione del pubblico con questa idea in qualche modo. Il Daisy Want Miles, cioè come se avere Miles fosse in qualche modo un'attenzione della musica in quel momento, era bella, una bella esperienza. Da bassista sicuramente ho apprezzato il lavoro di Miller, anche se, come sai, avendo letto Bruce Dickinson al basso, sono più vicino a cose più legate all'Avant o appunto a un certo tipo di ricerca, ma comunque una grande esperienza, un'esperienza importante anche per avvicinare giovani, cioè ragazzini di 16-17 anni, che sono. Questo è un altro tema forse importante, questo aspetto del personaggio del passato che torna e interroga nuove generazioni. E di lì si avviano tutta una serie di circuiti, credo che, non so se cosa ne pensi, ma credo sia una cosa molto importante questa. Dimmi tu, se hai questo, cosa ne pensi, diciamo, di questa idea. Questa è una cosa molto interessante, non soltanto per...
Io mi sorprendo sempre quando praticamente mi ritrovo in queste situazioni. Da una parte mi ringalluzzisco perché vedo tanti più grandi di me tra il pubblico e la cosa non mi dispiace affatto. Però mi sorprendo notevolmente quando vedo ragazzi di qualsiasi età, dai 15 in su, e da una parte sono quasi inquietato perché viene da pensare a questi poveri cristi che dentro casa venivano un pochettino seviziati quasi a livello di telefono azzurro con i genitori che gli imponevano determinati ascolti, perché non credo che certe cose ti alzi la mattina, stacchi la bocca dal biberon e te le metti a sentire per conto tuo.
Esatto.
Però, e quindi da una parte c'è anche questa cosa tipo un pochino di non dico bombardamento psicologico, però insomma, voglio dire, diamo per scontato che sia una scelta comunque piacevole. Però dall'altra mi viene sempre il dubbio che ti ho invitato, come tu ben sai, perché di recente ho sentito un bellissimo podcast che hai curato insieme ad Alceste Airoldi per la radio svizzera italiana, che appunto era più centrato, più focalizzato su un aspetto comunque dominante nei tempi odierni, che è quello appunto della... Il titolo era Le Reunion e la nostalgia come business, che diciamo è come dire attiguo quello che è il nostro tema di oggi. Quindi io ho sempre paura che, siccome ci sta la nostra generazione, quella ancora più grande della nostra, che magari è l'ultima che c'ha anche le disponibilità per andarsi a spendere i soldi per un vinile raro oppure per una ristampa o per un cofanetto eccetera eccetera, è essa stessa, come dire, la fomentatrice di determinate offerte. Qui però si parla di qualità, cioè qui stiamo parlando, non è che ci si aspettava un disco, tanto per anticiparti quello che sarà la conclusione del nostro racconto, un disco così bello da parte dei Rolling Stone. Lo stesso Long Long Road, da cui abbiamo estratto l'ascolto di Ringo Starr che ha preceduto la nostra chiacchierata, è un disco, scusa il termine, della Madonna, insomma, è un disco con una produzione sontuosa, insomma... Non si tratta di, che ne so, Cimitero degli Elefanti o di Barile da raschiare. È questa la cosa sconvolgente, secondo me.
No, Fabrizio, sì, infatti, tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma due settimane fa ho visto, forse anche per un discorso generazionale, più che vicino agli Stones e Beatles, io sono molto vicino a certe cose degli anni Ottanta, soprattutto gli Smith, il prossimo libro mondo sarà proprio su questo, quindi quel tipo di mondo, la New Wave, eccetera. La scorsa settimana, due settimane fa, ho visto Johnny Marr dal vivo, che è il chitarrista loro.
Certo.
Il chitarrista che è stato colui che in realtà ha inventato quel sound basato sulla chitarra, eccetera. E anche lì ha fatto un concerto, come diremo noi, della Madonna. Strepitoso, sì, cover degli Smiths cantate da lui. Tra l'altro lui non era il cantante della band, quindi ha reinventato si è reinventato anche come cantante, però dando sempre una centralità assoluta alla chitarra. È davvero un chitarrista straordinario, mai un virtuosismo, sempre l'idea di texture, l'arpeggio, la costruzione, la polifonia in tempo reale. E poi insomma ha attraversato un po' la storia della lavorato che Pet Shop Boys, ma con un grande entusiasmo anche lì, giovanissimi che erano nel pubblico, mentre l'anno scorso c'era stato un altro concerto sempre da queste parti di Morrissey, dove invece anche lui trascina folle. Pensa che la BBC Calcio, ci fu un sondaggio qualche anno fa e lo considerarono l'icona pop più importante della cultura inglese, penso nel 2006. E generazione, se pensi tutto al fenomeno, non parlando solo del jazz, del rock, insomma, parlando di un certo tipo di rock, il New Rock anni 2000, so se conoscete, cioè come sicuramente conoscere band tipo Libertines, Franz Ferdinand, Interpol, tutta quella cosa lì, cioè band nuove, nascono proprio dall'impatto enorme che hanno avuto quei due, cioè Morrissey e Marr.
Anche i Muse, band se che vogliamo, insomma, no?
Sì, ma anche tutto Oasis, tutto il Britpop, i Suede, eccetera. Oddio, lì dobbiamo andare anche ancora più dietro, che è un altro mostro sacro. Come sai, ci ho scritto due libri su che David Bowie.
Vabbè.
Come sai?
Lì comunque andiamo proprio in un tema che avrebbe bisogno di un approfondimento a sé stante. Quindi...
Esatto, anche perché non è dinosauro, ma è stato sempre in grado di reinventarsi fino alla fine.
Ovviamente da una parte la cosa ci conforta, perché insomma... ci metterei la firma ad arrivare a 90 anni come Buddy Guy e dire: ma come festeggiamo questi 90 anni? Beh, partiamo in tour, che forse è la cosa migliore. O per esempio, alla chiusura di questa nostra chiacchierata, proporrò un disco appena uscito del 102enne Marshall Allen da San Ra.
Scherzi,
insomma, voglio dire, tra l'altro lui ha esordito a 101 anni come disco da solista, quindi veramente stiamo a livelli...
No, la cosa da farsi, guarda. Infatti, ma guarda, Ron Carter, che vuol dire contrabbasso, ho sentito che ha bisogno di tantissima energia, che era in giro 88 anni, ha fatto due contritesi recenti, 87, c'è un bel po' di...
Però ecco, voglio dire... io pensavo che fossero, come dire, delle... ormai delle situazioni destinate all'oblio, cioè per quanto ci possa essere la giusta dose appunto di mestiere, la giusta dose anche di come dire, di saper usare gli strumenti nella maniera ormai a menadito, insomma, qui sì. Ci stanno proprio idee, sono tante idee e tanta roba, insomma,
fresche, sì, nuove, innovative. Ma lì c'è anche il discorso, insomma, di produzione, cioè vi pensano, cioè alla fine il disco, la produzione è un fatto teatrale, cinematografico, cioè un fatto comunque che non si limita semplicemente a una performance musicale, virtuosistica, ma a creare un paesaggio, un qualcosa da abitare. Questi sono stati bravi in questo, voglio dire, ma guarda, anche i Cure, che hanno fatto un paio di anni fa un disco, forse non so, un paio di anni fa un disco.
È stato
anche
disco lì, dell'anno qui in radio.
È stato disco dell'anno, ma c'è quel suono del basso, il saturo, cioè, capito? Sono delle cose che tu incominci ad abitare il tuo modo di sentire le cose, no? Sono degli spazi da abitare, cioè quel sound diventa soundscape, questo è come un po' i dischi del CM che ci piacciono tanto, no? Certe cose, è vero, certo. Quel riverbero, molti lo attaccano. Però sono quel piano di Jarrett o il sax di Salma.
Tra l'altro adesso è appena uscito un disco meraviglioso di Steve Swallow proprio con la ICM.
Sì, anche lui c'ha i suoi anni.
Sì.
È infatti uno degli ultimi, è uno degli autori esclusivi iscritti dal basso, ed è stato carissimo anche concedermi intervista, perché non è che abbia tutto il suo tempo e voglia di fare cose. Però no, bellissimo, un disco poi con i fiati, perché lui ha questa capacità di scrivere molto bene, un po' per i fiati, ha sempre fatto cose. Infatti io quando l'intervista dice: ma quando un disco solo basta? No, a me interessa invece sempre un discorso di coralità. E anche lì, se vogliamo, l'altro grande maestro, De Volland, cioè guardano un certo tipo di passato, certe cose che magari che faceva Mingus con i fiati, l'orchestra, eccetera, eccetera. E beh, cos'è quello? Riappropriazione, citazione. Però voglio dire, sono dei modelli che aprono la novità. Cioè, quindi alla fine, se pensi, tornando al discorso dei grandi nomi, all'attualità di un Mingus a 360 gradi.
Poi allora, per la cronaca è del 40, Steve Swallow, stavo controllando,
sì.
Quindi diciamo farà 86 anni a ottobre.
86 anni, sì, lui coetaneo è stato di Eberhard Weber, che poveraccio purtroppo ha avuto un infarto nel 2007 e con tutto l'infarto, guarda, ha continuato a incidere cose usando solo la mano destra.
Lo leggevo sul libro tuo, infatti. Allora, io una cosa che volevo capire, perché qua insomma stiamo semplicemente registrando, constatando, insomma, come farebbe un notaio, una specie di situazione ormai acclarata e certamente sotto gli occhi e le orecchie di tutti. Questi mostri sacri che non hanno nessuna intenzione di mollare, e poi non includiamo Bob Dylan che lì fa tutto un altro tipo di discorso, adesso a novembre verrà in Italia, se vuoi chiedere la cessione del quinto dello stipendio per un biglietto, mettiti in fila. Però quello che intendo dire io, se da una parte, come giustamente sottolineavi, creano anche, diciamo, un nuovo pubblico, perché i giovani seguono, è come se andassero a scuola, no? È come se andassero a seguire, che ne so, Giotto che segue Cimabue, augurando che ci sia un nuovo Giotto, ovviamente. Ma non c'è invece il rischio che il timore reverenziale precluda invece la creatività di giovani artisti che si trovano un pochettino con la sindrome di Stendhal?
Beh, no, guarda, qui ci viene appunto questa cosa sempre la letteratura, no? Che è Eliot, sai, l'autore della Terra Desolata, diceva appunto in questo bellissimo saggio che si chiama Tradizione, appunto, Tradizione Individuale, Talento Individuale, Tradizione, cioè che quel tipo di tradizione diventa una capacità in qualche modo di riorganizzare questi modelli sempre in tempo reale e dando appunto loro una capacità di modellare certi aspetti del tuo linguaggio, no? Nel senso, beh, lì c'è un discorso letterario, nel senso che c'è una simultaneità di passato e presente, ma quel passato di quei mostri sacri, secondo me, diventa linfa vitale per certe cose. Penso anche al discorso del jazz, penso, non so se Jacob Bro, sai, chitarrista norvegese, chitarrista nordico, ICM, eccetera. Beh, lì lui va a citare, e poi c'è anche suonato, appunto, il Fritel, no? Ma va a citare quel suono lì, che è una cosa, non so se è presente il suono del primo Fritel,
sì,
quello certo, con il compressore, davvero che sembra un fiato, il pedale del volume, eccetera, eccetera. E sì, uno potrebbe dire, vabbè, questo mi fa appunto la copia del un po' ambient del Fritel prima maniera, ma sviluppa invece un discorso, ecco, diciamo, quei mostri sacri non erano sacri perché sono sacri ancora, perché avevano un ventaglio di linguaggi, secondo me, una serie di capacità linguistiche che mettevano ogni volta in campo in maniera diversa. Quindi, diciamo, tutti sono i fan, gli adepti, i grandi seguaci di queste figure, secondo me hanno la possibilità, infatti ce ne sono esempi pregevoli, di sviluppare appunto alcune cose in una certa dimensione e farne delle cose pregevoli. Faccio appunto, ho fatto l'esempio di Jacob Bro, ma ce ne sono ovviamente anche nel mondo del rock, prima anche ti ho fatto appunto quegli esempi del new rock, di alcune cose molto interessanti che venivano fuori nei primi anni 2000. Quindi secondo me sì, c'è questo rischio di, ma non è davvero, cioè, è così tanto il materiale che mettevano in campo quegli artisti, pensiamo ai componenti di Beatles, eccetera, no? E il McCartney, eccetera, anche recente, che alla fine tu tiri, sviluppi fuori una parte di quei linguaggi e ne fai una sorta di amplificazione e riscrittura, che può diventare qualcosa davvero di bello e imprevedibile. Quindi secondo me al centro c'è sempre l'ascolto, un ascolto intelligente che poi diventa scrittura. Quindi non dobbiamo avere paura, diciamo, questo dal mio punto di vista.
Allora, la cosa mi fa molto piacere perché, insomma, ripeto, io poi un pochettino mi sento come il gatto che gioca col topo, nel senso che io godo, tra virgolette, nel vedere che i miei miti comunque non sono la stanca riproposizione di loro stessi, e che quindi seguirli è sempre qualche cosa di, come dire, non dico di rivoluzionario perché non voglio esagerare, però insomma di innovativo e comunque di stimolante e creativo, no? Però sì, appunto, il rischio che si corre è proprio quello, secondo me. Poi ci stanno le situazioni paradossali, perché il rock nasce proprio con l'idea, insomma, se pensiamo a My Generation degli Who, no? I hope that I die before I get old. E tra l'altro poi, se vogliamo, in questo elenco di ottuagenari, forse quelli che arrancano di più sono proprio i reduci degli Who, che ormai, diciamo, di nuovo fanno veramente poco e in qualche modo sembrano sempre
guarda, infatti di Pete Townsend è una delle cose ultime che ricordo bene, ma sono contributi singoli, era un solo, un pezzo di Bowie in primi anni 2000, cioè, nel senso, sì, hai ragione su questa cosa lì, ma perché forse gli U erano davvero un'unica cosa, cioè un'unica macchina, basso e batteria, veramente un motore unico, sonoro, e davvero avevano bisogno di quell'energia, di quell'incasso veramente irripetibile, straordinario. Quindi hai colto davvero un modello. Però attenzione, loro c'erano quella cosa dell'Englishness con cui giocavano, la cultura mod, che ha avuto un impatto, perché ovviamente parlando di musica non parli soltanto del suono, ma anche del contesto che creano intorno, che ha avuto un impatto enorme in generazioni successive, eh? Tutto quel mondo della cultura mod, pensa a Paul Weller, vabbè, loro erano più o meno quasi, che i Gem vengono fuori fino agli 70, non tantissimo
dopo. Sì, insomma, una parte della carriera diciamo si sovrappone.
Sì, però diciamo che poi questa cosa del mod, di quel tipo di cultura, la rappresentazione dell'Englishness, pensa a Culto Liberty, tutta una serie di band, Ordinary Boys, riprendono quella cosa lì, ci giocano e diventa appunto marketing. Quindi alla fine devi cercare di capire cosa appunto viene preso, e però sì, l'esempio di lui è molto interessante, hai ragione, fatto effettivamente. Poi tra quelli di quella generazione, no, con Beatles, cioè, voglio dire, Paul, cioè, McCartney ha fatto sempre cose belle.
Sì, ma
poi
adesso le fa bellissime, cioè la cosa particolare è che è un disco che, se non fosse, ovviamente è riconoscibilissimo, no? Però se non fosse di Paul McCartney, fosse uscito da un artista, diciamo, nascondendo la copertina, probabilmente avrebbe avuto comunque un riscontro. È ovvio che è un discorso che è impossibile da fare.
No, è probabile che abbia avuto un riscontro anche più ampio, perché poi hai ragione su queste cose, diventa tag, no? Revival, Beatles, componente che rifaccia, diventa in qualche modo un... Hai assolutamente ragione su questa cosa. Paradossalmente, un certo tipo di notorietà preclude le possibilità. Però dai, comunque sono davvero...
D'altro canto, io ho fatto l'esempio di Clint Eastwood, che sta sotto gli occhi di tutti, no? Non mi sembra che l'esempio ingombrante di Clint Eastwood, che continua a fare film, adesso credo che ce ne sia qualcosa in pentola, non so, probabilmente non sono aggiornato, però non è che ha precluso i vari Nolan o i vari autori anche del, diciamo, mainstream dello show business hollywoodiano a continuare a fare cinema, come dire, d'autore, anche se ovviamente parliamo di Hollywood. Quindi,
no, assolutamente.
L'esempio del cinema ci dovrebbe confortare in questo. Quindi, insomma, cosa vogliamo dire in conclusione di questa nostra chiacchierata? Abbiamo trovato l'elisir della lunga vita musicale?
Probabile, guarda. No, ma davvero non... Ecco, forse bisogna rivoluzionare l'idea del tempo, perché noi, cioè, abbiamo un paradigma in cui andiamo a collocare le cose, lo dicevo, accennavo un po' prima, nel passato, le cose del presente. Cioè, c'è un'attualità di quelle cose o di quei sogni del passato che riescono, diceva appunto, tornare sempre l'aiuto un po' alla letteratura. Baxter diceva, i contemporanei di Shakespeare non conoscevano il grande Shakespeare che conosciamo noi oggi. Beh, la stessa cosa vale per quel tipo di musica, per quelle voci che tornano oggi e rendono il mondo un posto migliore, innanzitutto, e poi davvero anche tutta la proposta musicale, tutto ciò che viene realizzato oggi anche da artisti giovani, si nutre di quella lista. Quindi dobbiamo soltanto ringraziare il personaggio, che ho citato i miei preferiti, appunto, dal Trisel, dal Morrissey, Marr, eccetera, eccetera, veramente Bowie, poi il resto, appunto, è morto 10 anni fa. Però ci sono tutti i personaggi che continuano a darci tantissimo.
Tra l'altro, tu che fai appunto sempre riferimento a rimandi con la letteratura, qui ci troviamo, secondo me, nella forma rovesciata di Dorian Gray, nel senso che qui diciamo non sono le opere che invecchiano e l'autore rimane giovane, ma grazie alle opere l'autore invecchia bene, non so come dire.
Esattamente, resta perennemente giovane, sì, assolutamente vero. E poi, tra l'altro, tu citi appunto Wilde, che è stato appunto un grandissimo modello per davvero tanti, tanti, tanti artisti. Anzi, purtroppo devo tradurlo in italiano, avevo scritto questo libro che si chiama Wilde Now, per una grandissima etichetta inglese, la Palgrave, scusate, di casa editrice. Dovrebbe uscire appunto bene in italiano, perché proprio si parla di influenza sua, cioè il modo di pensare, proprio, e c'è tutta molto proprio rispetto anche alla puntata di oggi, questa idea di una capacità in qualche modo dell'artista di essere sempre attuale, e lui lo è sempre stato, lo sta appunto a più di 126 anni dopo la morte, continua 125 anni dopo la morte, continua a esserlo.
Se vogliamo, è quello che possiamo più appunto facilmente assimilare al percorso intellettuale di David Bowie, no?
Esattamente, lui l'idea dell'arte come teatro, della reinvenzione continua, ma anche dell'ironia. Per esempio, Morrissey riprende invece l'idea del linguaggio come fatto teatrale, l'ironia, il punto di accentramento, ma ce ne sono tanti appunto di artisti, da appunto tutta la Velvet Underground, Wendy Warhol, sono tantissimi discepoli di un modo appunto di intendere l'identità come reinvenzione continua, e forse questa è la cosa che ci aiuta molto, no? Diceva, tu citavi Dylan nel disco di qualche anno fa, diceva appunto quello sulle moltitudini, citava Whitman, il punto io sono vasto, contengo moltitudini, e in effetti penso che ci sono tutti artisti che contengono moltitudini, quindi
insomma possiamo sgomberare il campo dal fatto, diciamo, di speculazioni puramente commerciali, cioè in un'epoca in cui ovviamente i click oppure le visualizzazioni su YouTube sembrano dominare tutto, qui siamo ancora nel campo dell'arte.
Sì, guarda, ma noi non demonizziamo, perché cito di nuovo Wilde è uno che lavorava per il mercato, come anche Bowie. Prima cosa era il mercato, vendere, diventare famoso, per qualche modo avere un certo tipo di successo, ma non bisogna demonizzarlo. Se quel tipo di mercato, anche voglio dire quel tipo di intenzione, mette in giro delle idee, dei suoni, delle possibilità, degli elementi innovativi, dobbiamo essere soltanto appunto felici, perché davvero si aprono nuove possibilità, possibilità in attesa, impreviste. Quindi, come ci convivono le due cose, non dobbiamo demonizzare appunto questa idea anche di certe strategie, perché poi ci aprono paradossalmente al nuovo che viene dal vecchio, diciamo così. Una bella idea.
Allora, siamo in conclusione della nostra chiacchierata. Io torno a ringraziare il nostro ospite consulente Pierpaolo Martino, che appunto sia per quello che riguarda la sua attività musicale che per la sua attività di docente e di saggista, mi sembrava giusto coinvolgere in questo racconto, in questa visione che appunto ci permette, ci autorizza, se vogliamo, ad essere a gongolare di quello che sto per fare io, perché io penso che potersi permettere il lusso di fare quello che faceva un mio collega 50 o 60 anni fa, oddio, ossia dopo aver annunciato il nuovo disco di Ringo Starr, adesso poter annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones, penso che sia un godimento particolare per un retromane quale mi reputo. Quindi insomma, ti ringrazio ancora per questa
chiacchierata. No, grazie a voi, grazie agli amici della radio, siete davvero una cosa preziosa.
E ovviamente faccia avere notizie per quello che riguarda le tue nuove, diciamo, creature.
Creature, sì. Adesso sono impegnato sul profilo musicale, nel senso che abbiamo fatto dei concerti con John Butcher, Steve Bersford, sai, la scena avanti inglese qui da noi, e comunque ci sono questi testi, appunto, c'erano per il prossimo anno, per Smith con sempre cerche edizioni, e poi sto lavorando alla traduzione italiana di libro su Wild.
Molto quindi, bene, avremo occasione sicuramente.
Rivederci.
Allora, grazie ancora per Paolo Martino, e come annunciato Rolling Stones con Rough and Twisted.
Grande, buon ascolto.
Yeah. radiocittaperta.it, la tua radio online.